al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Silvio Anelli e Patrizio Ciprari. Il numero verde lo conoscete, 800 208 802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 300 17, la mail 105@vatiradio.va. E non volevo fare questa trasmissione perché in tanti anni di carriera ne ho fatte tante di trasmissioni su Ustica. Sapete quello che è accaduto, cercheremo poi di capire come mai ancora ci sono delle connivenze, però pensavo di un giorno parlare di cose concrete, di ammissioni, di responsabilità. Ancora no, c'è stata una sentenza che poi vaglieremo, una sentenza civile che ha deciso che le famiglie abbiano un risarcimento danni perché il missile, che molti hanno detto proprio durante le indagini essere la causa del disastro, è stato riconosciuto. Però vedremo ancora in sede penale, ancora la cosa non è proprio così. Cerchiamo di capire cosa accadde ad Ustica a beneficio di quelli che non erano ovviamente di quegli anni e magari ne hanno sentito parlare solamente per sommi capi. Il 27 giugno dell'80 un aereo di linea Douglas DC-9 codice ITGI decollato dall'aeroporto di Bologna appartenente alla compagnia aerea italiana Itavia si squarciò in volo all'improvviso e scomparve in mare. Diciamo che le ipotesi sono state tante. Secondo alcune il DC-9 sarebbe stato abbattuto da un missile aria-aria sparato da un aereo militare. Il DC-9 sarebbe precipitato dopo essere entrato in collisione o in semicollisione con un aereo militare, oppure sarebbe avvenuto un cedimento strutturale o sarebbe esplosa una bomba a bordo. Le indagini hanno anche in qualche modo reso noto il fatto che c'è una traccia d'esplosivo nei pochi resti disponibili. Le vittime sono state tantissime e poi le ricorderemo ovviamente anche in questa trasmissione, e le vittime debbono avere giustizia, le vittime debbono essere in qualche modo risarcite, ha detto una sentenza depositata ieri della Corte di Cassazione, che sostanzialmente ha precisato questo: non c'è dubbio che avessero l'obbligo le autorità di garantire la sicurezza dei voli e l'evento stesso dimostra la violazione della norma cautelare. La tesi che ad abbattere il DC-9 dell'Itavia, precipitato appunto il 27 giugno dell'80, sia stato un missile è abbondantemente e congruamente, dice questa sentenza, motivata. Benvenuto ad Andrea Purgatori, giornalista che da tempo si è occupato di questa storia triste. Benvenuto Purgatori. Grazie anche all'avvocato Daniele Osnato, legale dei familiari delle vittime. Osnato, benvenuto. Grazie anche a Daria Bonfietti, che è presidente dell'Associazione delle Vittime. Daria, benvenuta anche a te.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora cominciamo, perché la storia è intricata, no Andrea? Tu hai fatto anche un film su questo. Stamattina sul Corriere dicevi sostanzialmente che questo è un caso chiuso dal punto di vista civile, però dal punto di vista penale ancora non c'è certezza. Siamo ancora in mezzo al guado per quanto riguarda una ipotesi concreta che poi si fa, come dire, spiegazione palese per tutti noi che stiamo ancora aspettando, ripeto, da quel giugno dell'80.
No, dal punto di vista penale le carte parlano chiaro. Vorrei usare gli stessi termini che ha usato la Cassazione, cioè è abbondantemente e congruamente dimostrato che si tratta di un missile. Il problema è l'accertamento delle responsabilità, ovvero come riuscire a mettere una bandierina su questo missile, e da questo punto di vista i problemi invece esistono, nel senso che i magistrati della Procura della Repubblica di Roma stanno ancora aspettando risposte che non arrivano o arrivano in modo così, insufficiente da parte di alcune nazioni che sono direttamente o indirettamente coinvolte in questa vicenda, a cominciare dalla Francia.
Avvocato Osnato, lei quando ha sentito questa sentenza, quando ha letto questo dispositivo, questa sentenza che ha fatto un po' scalpore perché ha dato perlomeno un'idea chiara di quello che è accaduto, cosa ha detto, cosa ha pensato?
Ho pensato viva la giustizia, alla fine dopo 33 anni ce l'abbiamo fatta, e grazie al coraggio di magistrati che hanno avuto veramente la forza di fissare la verità di quel fatto, così evitiamo di fare il solito gioco delle tre carte, dicendo che è bomba, dicendo che è un UFO,
cedimento strutturale, si era detto,
strutturale, sono tutte fandonie. Sul piano tecnico quella Corte di Cassazione ha avuto tutta la documentazione che si è creata nel processo penale, ha avuto modo di valutarla con la serenità di un giudizio civile e ha fissato il fatto. Il problema è la domanda in sede civile. Io posso chiedere se c'è una responsabilità dei ministeri perché non hanno assicurato la sicurezza di quel volo, posso chiedere di identificarmi il fatto, certo non posso chiedere di fare i nomi o di dirmi di quale nazionalità era quel missile, questa sarà, come dire, una competenza secondo me sovranazionale, penso al Parlamento europeo, penso a una commissione d'inchiesta, ma penso anche alla Procura Penale che ancora sta indagando a Roma e penso a qualche coraggioso giornalista, qualche coraggiosa persona, mi riferisco a Andrea che oggi è presente, alla senatrice Bonfietti, presidente dell'associazione, che hanno ancora il coraggio, ancora la forza dopo 33 anni di non desistere dalla ricerca della verità, e questo gli fa onore a tutti quanti, anche a voi che mi fate una trasmissione dopo 33 anni.
Siamo stanchi però, avvocato, siamo stanchi non
noi,
ce la facciamo
anche
più.
Noi avvocati siamo
sembriamo un disco
anni,
vecchio.
33 anni di battaglie giudiziarie, però questa, guardi, è la riprova del fatto che davanti alla verità nessun cittadino si arrenderà mai, nessun italiano si arrenderà mai, perché non ci sono guardi cittadini di serie A, di serie B. Le vittime della strage di Ustica, i familiari che ti rappresentano e che io ho l'onore di rappresentare, non sono cittadini di serie B, anche loro hanno diritto ad avere, come dire, a poter seppellire la memoria dei propri cari e sapere perché sono morti, perché è stata venduta la verità attraverso dei giochi di potere internazionale, perché si è occultato, perché si è depistato su questa storia, e non mi riferisco in verità soltanto alla strage di Ustica, ma a tutte le stragi che tristemente sono avvenute nella nostra povera Italia negli anni.
Io sentirei anche la Bonfietti su questo, perché è un punto nodale. Siete contenti, siete soddisfatti, però quella bandierina di cui parlava prima Purgatori ancora non c'è. Si aspettano, come ricordava appunto Purgatori sul Carriere questa mattina, si aspettano delle rogatorie da Francia e Libia che ancora non arrivano probabilmente.
Certo. Il senso, le avete già dette tutte le cose, Andrea ha sintetizzato benissimo. Alla verità in sede penale ci si era già arrivati, mi piace sempre ripeterlo, nel 99, è dal 99, non facciamoci dietro a dei non ricordo, che sappiamo che il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, mi piace dirlo perché la storia va scritta correttamente. E da allora alcuni parenti hanno adito le vie civili chiedendo, proprio perché c'era quella verità penale, dei risarcimenti a coloro che avevano impedito la verità di farsi luce. Bene, oggi la Cassazione ci dice quello che ci dice, stabilisce, non per tutti i parenti come sa, perché questo si sta parlando di un procedimento di tre parenti, quindi anche i soldi dei quali si parla sono relativi a quelle tre famiglie, non a tutti i parenti, ma in ogni caso, dicevo, è importantissima perché fissa che è proprio vero, quella ricostruzione di Priore era proprio corretta, e allora io, giudice civile, richiesto di risarcimento dai parenti delle vittime, non posso non condannare il Ministero dei Trasporti e il Ministero della Difesa, perché hanno l'uno impedito di dire in tempo reale, ricordiamocelo sempre, che in quel momento vi erano altri aerei in volo, e quindi anche, come dice in un'altra sentenza civile la Proto Pisani a Palermo, e Orsnato sa benissimo quello di cui parlo, poteva anche essere spostato, doveva essere spostato quell'aereo in quel momento, e poteva avvenire perché era chiara la presenza di altri aerei nei nostri cieli. Quindi il Ministero dei Trasporti pagherà, così come pagherà il Ministero della Difesa, perché ha fatto di tutto e di più per impedire che la verità
però
ci arrivasse.
Però Bonfietti, paghiamo sempre noi, alla fine, noi cittadini paghiamo le vittime, insomma, però dal punto di vista penale vorrei capire chi c'è dietro. Allora, adesso vi presento un'intervista, il frammento di un'intervista.
Aspetti,
prego.
Prima di arrivare lì, cioè, è chiaro che adesso noi questo lo usiamo perché è una bellissima sentenza e ci serve solo per dire quello che dicevano già i colleghi, che bisogna andare avanti, del governo del mio paese,
chiaro,
che adesso deve andare a chiedere ai paesi coinvolti in questa tragedia.
Ci deve essere uno step successivo,
perché
no,
per tanti anni hanno continuato chiamato a o non rispondere rogatorio o a raccontarci delle panzane come che Solenzara chiude alle 17 del pomeriggio come sito radar. E allora, siccome fa ridere me, fa ridere tutti, e allora questa è mancanza di dignità da parte del nostro paese a non pretendere risposte vere, forti e ormai a questo punto non c'è altro da dire, definitive.
Allora, questa intervista fatta da YouMedia, si trova anche su YouTube, è un'intervista particolare perché risponde Ferdinando Imposimato, presidente onorario aggiunto della Cassazione, che di queste cose se ne intende. Insomma, nella prima parte dell'intervista Imposimato ha detto: beh, le stragi italiane sono state fatte nel periodo della tensione, c'erano pezzi deviati dello Stato, c'erano parte della massoneria e anche della mafia, però poi aggiunge ad una domanda precisa un identikit di un gruppo che davvero è un gruppo particolare che c'è dietro a queste stragi. Ora, detto da Imposimato, e sentite anche la fine, Imposimato la butta lì, cerca poi di non rispondere più, di andar via, se fa questo nome c'è da pensare.
Lei nelle sue indagini si è imbattuto nel gruppo Bilderberg 30 anni prima che lo conoscessimo tutti.
Per la verità si era imbattuto Emilio Alessandrini in un documento che io ho trovato miracolosamente, ho scritto questa parola che ho trovato in questo documento del 67, e poi dopo che io ho scritto questo si è trovata questa riunione Bilderberg che si è verificata a Roma e di cui nessun giornale ha parlato tranne la Dago Spia. Quindi il gruppo Bilderberg, bisogna vedere che scrive questo documento importantissimo che io ho citato tra virgolette. Dice che è uno dei responsabili della strategia della tensione. E quindi anche delle stragi, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi. Però il Bilderberg fa queste cose qua, cioè governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo sviluppo democratico di queste democrazie. Grazie.
Ecco, grazie e va via. Purgatori, insomma. Imposimato se ne intende di queste cose, no? Non è detto da un complottista o detto da una persona che non ha visto le carte, eh? È un nome preciso che fa anche in relazione a questa strage, dice le stragi, ma insomma questa è una delle tante stragi irrisolte di questo paese.
Ma sì, io adesso non so se tirare in ballo per questa vicenda il gruppo Bilderberg, però certamente per questa vicenda bisogna tirare in ballo una sorta di consorteria sovranazionale a cui hanno risposto i vertici delle forze armate, certamente. Cioè, io credo abbastanza al fatto che alcuni politici siano stati tenuti all'oscuro di quello che accadeva e che gran parte del depistaggio sia dovuto, diciamo, a una corrispondenza di indicazioni sul piano sovranazionale, perché quello che è accaduto quella notte, il 27 giugno del 1980, è sicuramente un caso internazionale. Non c'era una guerra dichiarata e c'è stato un tentativo di, probabilmente, quasi certamente, di abbattere uno o più MiG libici. Il 19 si è trovato nel mezzo. Ora, raccontare un episodio di questo genere naturalmente significava mettere in discussione alleanze, rapporti, e su questo si sono giocati i ricatti e quant'altro per 33 anni. Siamo qui a parlarne per questo motivo.
Osnato? Imposimato in qualche modo accende le sue fantasie oppure no?
Come no, accende tutte le nostre fantasie, sono 30 anni che brancoliamo nel buio. Se mi consente, volevo soltanto fare una piccola osservazione alla circostanza che lei sottolineava, che adesso comunque pagheranno sempre lo stesso i cittadini. In verità non è così, perché queste azioni civili portano a quantificazioni di risarcimento. Sa, una domanda procedura civile non può essere distaccata da una conseguente richiesta di risarcimento, sarebbe una domanda inammissibile, ma in verità i parenti non cercano somme di denaro, cercano di
chiaro. Questo
civile.
Non era nelle mie intenzioni, ovviamente, Osnato,
no,
ci mancherebbe altro. È chiaro che vogliono la verità come la vogliamo noi, Osnato.
Sì, ma che il sistema italiano poi alla fine non consente l'attribuzione del debito che scaturisce da una sentenza civile alla collettività, perché ci sono quelle azioni di regresso che i datori di lavoro, in questo caso i ministeri, possono ben fare nei confronti di quegli 87 imputati di reato connesso che si sono salvati in piano penale con una sentenza di assoluzione per intervenuta prescrizione e che godono di consistenti patrimoni immobiliari e di consistenti pensioni e che si sono resi colpevoli di quello che è la Cassazione in questo caso, ma anche il Tribunale di Palermo con la dottoressa Protopisani, quei depistaggi, quelle negazioni di identità, quel sistema occulto di gestione dei segreti di Stato che ha recato, come dire, la conseguenza di quell'abisso di silenzio e di nascondimento della verità intorno a Ustica e anche intorno alle altre stragi. Quindi, tanto per essere chiari, non ci saranno i cittadini che pagheranno con le loro tasse i risarcimenti di Ustica, ma saranno gli autori dei depistaggi che hanno nascosto la verità che adesso dovranno fare i conti con le azioni di regresso che i loro ex datori di lavoro potranno esperire.
Ecco, Bonfietti.
Cosa?
Prego, Purgatori. Sì,
no, un esempio, per così ci capiamo e facciamo capire anche meglio a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando. Allora, il 18 luglio del 1980, cioè 22 giorni dopo l'abbattimento del 19, sulle montagne della Sila viene trovato ufficialmente un MiG libico che è precipitato e che, vabbè, poi l'autopsia rivelerà che il pilota era in stato avanzato di decomposizione, quindi secondo i periti questo MiG aveva volato almeno 3 settimane prima e lì andiamo a coincidere con quella notte. Bene, il capostazione della CIA dell'epoca, il signor Duane Clarridge, che poi è stato messo sotto accusa per il caso Iran-Contras, mi dichiarò in un'intervista che aveva visto quei rottami 4 giorni prima del ritrovamento ufficiale. La cosa fu confermata da lui al magistrato, a Rosario Priore, in un interrogatorio formale negli Stati Uniti e poi durante il processo contro i generali per depistaggio, questo signore ha ritrattato tutto. Allora, se vogliamo, questo è un esempio classico, diciamo, questa vicenda.
Chiaro. Bonfietti, però non lascerei cadere in posimato, perché l'ha buttata lì, andando via di corsa, questa intervista, no?
Tra le tante cose.
Però non lasciamola cadere.
No, certo, ma comunque questa è una vicenda che si, al di là delle altre stragi, che sono diverse, che è terrorismo, che hanno un altro input e altre motivazioni, questo è terrorismo, semmai internazionale. Qui qualcuno voleva abbattere qualcun altro, Cossiga ci dice che erano appunto i francesi che volevano abbattere l'aereo di Gheddafi che transitava quella notte nei nostri cieli e in ogni caso io credo che questa verità la dobbiamo pretendere dagli uomini degli apparati degli stati stranieri e quindi dobbiamo rivolgersi alla Francia, dobbiamo rivolgerci all'America. Insisto, con la voglia e la pretesa di vedere delle risposte chiare e non più elusive.
Però Bonfietti, dopo tutti questi anni, si è fatta un'idea sul motivo, perché fu abbattuto, fu un errore, c'era un altro aereo dietro, come diceva anche Cossiga in più riprese,
è questa la cosa? Ma scusi, l'indicibilità di questa cosa è proprio perché non era l'aereo nostro, il deputato, ad essere abbattuto. Quella verità non poteva, scusi termine brutale, importare nulla a nessuno e ce l'avrebbero detta. Il fatto è che quell'aereo si è trovato in mezzo a una vicenda che è stata considerata dagli autori stessi indicibile. Il povero Dettori di Poggio Ballone, si è suicidato nell'87, possiamo andare a vedere perché, disse alla sorella la mattina dopo, tornando a casa, abbiamo schivato la terza guerra mondiale, cioè l'ordine di grandezza del problema era quello, i due nostri F-104 che da Grosseto si levarono e mandarono un segnale di allarme alla base, era prima dell'incidente sopra Grosseto, l'aereo stava transitando, hanno lanciato un segnale d'allarme perché? Non lo sapremo mai, perché si chiamano Nutarelli e Naldini e si sono con le frecce tricolori ammassati tra di loro a Ramstein, ma in ogni caso questo è successo. Allora oggi la sentenza importantissima del Tribunale Civile della Cassazione di Roma è proprio per questo, perché mette fine a tutte queste, come dire, insieme di argomentazioni che ci portavano a dire che non poteva che essere così. Oggi ce lo dice definitivamente anche la Cassazione, siccome la verità è proprio questa, la ricostruzione è proprio questa, perché ho letto tutte le carte di Priore e non si può a una mente serena non andare in quella direzione leggendo le 5.300 pagine della sentenza ordinanza di Priore, io condanno i ministeri e i deputati perché hanno impedito alla verità di farsi luce. È la prima volta anche, appunto, che anche la dottoressa Protopisani, che citava prima Osnato a Palermo, ricorre a questa dizione: devono pagare il Ministero della Difesa per la mancata verità, lesione ai parenti delle vittime, risarcimento per la mancata verità, perché ha capito che è stata una battaglia, quella che abbiamo e che continuiamo a combattere, della quale qualcuno deve pagare appunto il risarcimento. Io credo che non possiamo che andare avanti, proprio perché con più forza davanti e con e insieme queste sentenze, per chiedere davvero, insomma, al nuovo governo che si attivi non in maniera rituale, non in maniera così soltanto formale, ma con la voglia di sentirsi rispondere, pena un qualche tipo di sanzione. Quando volevamo sapere illo tempore da Gheddafi qualcosa, tipo chi aveva battuto un altro aereo, noi paesi occidentali, voglio dire Italia, Francia e America, che aveva battuto a Lockerbie quell'aereo, gli abbiamo fatto l'embargo al povero Gheddafi per qualche anno. Ecco, noi dovremmo andare con la stessa forza a chiedere ai paesi coinvolti di dire, oppure faremmo appunto delle azioni di un qualche tipo.
Purgatori, 30 secondi, siamo in chiusura. Cosa accadrà adesso dopo questa sentenza, dopo questo dispositivo?
Beh, accadrà, io mi auguro che ci sia un governo che sostenga l'azione dei magistrati. In 10 secondi vi racconto lo stato delle cose. Ci sono almeno 15 nomi individuati di uomini, certo, di militari francesi della base di Solenzara, certo, che sono stati iscritti su una rogatoria mandata alla Francia, e la Francia risponde non sappiamo come rintracciarli, quando i nomi di questi signori e i loro indirizzi stanno su internet. Allora capite bene che evidentemente, se non c'è una voglia politica di andare in fondo, non ci si arriverà mai.
Certo. Osnato, anche a lei la stessa domanda, avvocato.
La voglia c'è, siamo carichi, siamo confortati da questa sentenza, andremo avanti, non ci fermeremo mai, non ci fermeranno mai.
Ecco, Bonfietti, 30 secondi, cosa accadrà?
Accadrà che continueremo e premeremo in modo che tutto ciò di cui si è parlato oggi possa vedere finalmente la luce in tempi non biblici, ma nei prossimi anni.
Speriamo, grazie ai miei ospiti. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione delle Vittime, grazie molte Daria.
Grazie
all'avvocato
voi,
Daniele Osnato, legale dei familiari delle vittime, grazie Osnato.
Grazie a voi.
E grazie anche ad Andrea Purgatori, giornalista che si è occupato da sempre di questa storia. Purgatori, grazie anche a lei. Grazie molte. Federico Piana termina qui, vi ricorda il numero verde 800-208-802, poi gli sms come al solito al 335 12 43 317.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.